al di là della notizia. Dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia, dialoghi e racconti. Segnate il numero verde per poter intervenire in questa trasmissione, lo sapete, voglio che siate protagonisti utilizzando l'800-208-802, poi gli sms al 335 12 43 317. Grazie a Roberto Mistre e Andrea De Angelis che stanno gestendo la parte tecnica, senza di loro ovviamente non andremo in onda, grazie per questo lavoro prezioso che state facendo. E voglio aprire questa trasmissione raccontando una storia che ha fatto il giro del mondo, una foto che insomma è diventata emblematica, un medico che accoglie una bambina piccola, si chiama la piccola Favor, che è stata praticamente tratta in salvo, ha avuto la possibilità di rimanere viva dopo uno sbarco, è una bella bambina che insomma ci ha fatto commuovere. E il medico è colui che è un po' diventato l'angelo dei migranti a Lampedusa, Pietro Bartolo, famoso anche per aver interpretato Fuoco a Mare. Benvenuto, a essere stato il protagonista, diciamo così, e l'ispiratore. Benvenuto Pietro Bartolo per essere con noi, grazie.
Grazie, buonasera a voi.
Ecco, allora, noi abbiamo visto questa foto bella, devo dire toccante, della piccola Favor che è arrivata sulle nostre coste senza la mamma, è stata affidata ad una amica lì di fortuna probabilmente, lei quando è arrivata l'ha visitata e ha detto, beh, perché non prenderla anche in adozione, e la sua storia ha fatto un po' il giro del mondo.
Beh sì, ho voluto prenderla, l'ho presa subito in braccio con me, perché ho capito che era da sola, mi avevano detto così tutte le donne che ero andata a prendere, perché erano arrivate tutte ustionate, anche la mamma di Favor è morta per questo motivo, per le gravi ustioni, le ustioni chimiche, le ustioni determinate dai gommoni, la malattia dei gommoni che la chiamo, ormai è quella che si fa lavorare tanto. E sì, l'ho presa perché a parte che è una bambina bellissima, ma mi è fatta tanta rabbia vedere quella bambina che stava portando il carico delle sofferenze di tutta questa gente, ha capito? E quindi l'ho voluta prendere, stringere a me, e l'ho portata al presidio sanitario, non l'ho lasciata neanche un secondo, e quindi insomma poi nel pomeriggio, dopo averla visitata, stava bene, per fortuna era un po' raffreddata, l'abbiamo lavata, l'abbiamo vestita, l'abbiamo rifocillata, gli abbiamo dato il latte, pensi, mi ha fatto anche la pipì addosso.
Un segno di favore, possiamo dire.
È stata gradita comunque. E poi l'ho dovuta portare al centro di accoglienza, dove l'ho consegnata nelle mani della direttrice, che ne è diventata responsabile, e anche a tutti quelli che l'aspettavano, perché avevo informato. E poi ho chiamato subito la prefettura, perché era mia intenzione adottarla, insomma avere l'affido, perché adottarlo insomma già è un po' difficile, dato per l'età, mi hanno detto che sono un po' grande, quindi, però anche in affido insomma mi avrebbe fatto tanto piacere.
Ecco, invece com'è andata? Insomma, io so che ci sono un po' di difficoltà, o mi sbaglio, dottore?
Sì. Mi hanno detto, sono stato il primo io a fare la richiesta, l'istanza, penso l'indomani mattina, che è stato nel pomeriggio. E poi il comune era chiuso l'indomani mattina alle 6 mattina, come quelli che vanno a prendere la pensione alla posta. E mi sono legato al comune, ho aspettato che aprisse e sono stato il primo a fare l'istanza. L'istanza che è andata al Tribunale dei Minori. Poi ho parlato con il funzionario, mi hanno detto che intanto dovevano portarla via a Palermo e poi avrebbero valutato le istanze. Ho saputo oggi purtroppo che l'hanno data a un'altra famiglia, sempre in affido, nelle more che venga adottata. Certamente la cosa mi ha un pochettino fatto soffrire, però spero che sia andata a finire in mani buone, sono sicuro di questo. Chissà,
magari ecco, starà con una famiglia che le vuole bene. Io dai racconti che ho letto dei quotidiani, quando è arrivata e lei l'ha presa e l'ha visitata, non ha fatto un pianto, ecco, solo la pipì addosso. No?
Assolutamente.
Non piangeva.
Ha fatto nessuno, assolutamente, si è aggrappata come volesse chiedere aiuto, non ha fatto un pianto, niente, assolutamente. Non ha neanche riso, ovviamente, perché insomma, forse ha capito che gli mancava la mamma, però è stata con noi, è stata con noi. E la stessa cosa è successa anche lì domani, perché parliamo di Feodor, una bambina bellissima, ma Feodor non è la prima, non è stata neanche l'ultima.
E non sarà l'ultima. Da dove arrivava?
E domani abbiamo avuto un altro caso uguale, identico, sa? Un altro caso, un bambinetto piccolo, l'indomani.
Senza mamma e senza papà, senza genitori.
Sì. Certo, che lei ha perso nel naufragio un bambinetto di 5 anni che si chiama Mustafa.
Ecco, questo è un problema dei minori che arrivano non accompagnati. Lei ha salvato più di 300.000 migranti, ha curato.
Curato.
Ecco, però la sua cura è stata una salvezza. Fuocammare ovviamente lo ha raccontato nei minimi dettagli. Che emozione ha provato quando ha preso in braccio la piccola Favor, che arrivava da dove?
La Favore arrivava dalla Nigeria e niente, ho provato quello che provo ogni volta che vedo un bambino, e tanto piacere a prenderlo in braccio, però quanta sofferenza, penso a quanto hanno sofferto questi bambini, penso quanto ha sofferto Favor, e spero che questa immagine di Favor, spero, me lo auguro tanto, che forse involontariamente abbiamo esposto, per dire, abbia colpito la sensibilità di molti, di tanti, e finalmente magari un domani poter dire che Favor ha contribuito a salvare il suo popolo. Ecco, questo è quello che penso io.
Ecco, gli sbarchi continuano. Lei ci ha raccontato che cura parecchie persone che arrivano lì, molti bambini non accompagnati. Quali sono le malattie che sono più comuni tra le persone che arrivano in condizioni disperate a Lampedusa?
Guardi, le malattie importanti non ne portano, non portano malattie infettive, non portano niente, sono malattie legate proprio allo stress del viaggio, la stanchezza, la disidratazione, l'ipotermia, qualche frattura, traumi dovuti da uno sbarco all'altro. Ma e poi non ultima, quella che ci fa lavorare tanto e che è stata anche la causa della morte della mamma di Favor, praticamente sono queste ustioni, le ustioni chimiche, le ustioni da carburante, che sono veramente tante. Ultimamente noi abbiamo visto, prima non c'erano queste malattie, questa malattia, le ustioni, e da quando utilizzano i trafficanti, utilizzano questi gommoni, che abbiamo questa patologia, cioè dire le ustioni, e queste avvengono, sono dovute al contatto con la benzina, perché durante il viaggio sono costretti a rimboccare le taniche e mettere questa benzina nel motore che è a benzina, questa benzina va a finire anche per terra, si miscela con l'acqua, questa miscela si bagnano i vestiti, si inzuppano i vestiti, e poi quando togliamo i vestiti togliamo anche la pelle, e non solo la pelle, e quindi abbiamo queste ustioni veramente importanti che lasciano il segno per tutta la vita e a volte sono anche mortali. Ecco.
Nella sua foto che ha fatto con la piccola Favor, devo dire che avete lo stesso sguardo, dottor Bartolo, lo sguardo di speranza. C'è questa bella foto che è stata pubblicata su tutti i siti internazionali, chi vuole può andarsela a vedere, avete lo stesso sguardo di speranza.
La speranza è che vedendo quella foto qualcuno possa svegliarsi e dire: ma cosa sta succedendo? Perché succede tutto questo? Perché ancora oggi continua a morire persone, continua a morire questa gente, e quindi se ne dovrebbero porre questo problema, e quindi non solo parlare, non solo chiacchierare, ma agire e mettere fine a questa tragedia che sta veramente diventando, non dico come l'Olocausto, ma siamo vicini.
Senta, un'ultima domanda, poi la lascio perché l'abbiamo disturbata nel pieno del suo lavoro a Lampedusa. Vorrei dire questo: se dovesse capitare un'altra Favor, un'altra piccolo bambino senza papà e senza mamma, lei tenterà di nuovo la richiesta d'affido?
Ma certo. tenterò, ma certo che tenterò. Capisce bene un bambino così piccolo, senza la famiglia, senza nessuno. Sai quante richieste ho avuto io, quante gente mi ha telefonato, milioni di persone. E questo praticamente vuol dire che la gente è sensibile come sono i lampedusani, anche i lampedusani l'hanno richiesto. Io ho avuto la fortuna di essere il primo, però purtroppo non sono riuscita ad averla.
Va bene. Pietro Bartolo, appunto medico straordinario di Lampedusa, grazie per quello che sta facendo e grazie per essere stato con noi questo pomeriggio.
Grazie, grazie a voi, buonasera.
Grazie. E non ci spostiamo dalla Sicilia perché dobbiamo dare conto anche di quante persone stanno lavorando, dei volontari che sono lì giorno e notte proprio con lo spirito del medico di Fuoco a Mare. E do il benvenuto ad Alessia Lai, portavoce delle attività in Sicilia di Croce Rossa Italiana, per darle un grande grazie, perché insomma sappiamo che nelle ultime ore in Sicilia sono arrivati tanti migranti, continuano senza sosta gli sbarchi. Benvenuta Lai.
Grazie, buon pomeriggio. Sì, siamo sul fronte.
Ecco, io vorrei fare un po' un identikit. Lei ha sentito in coda Pietro Bartolo, questo medico straordinario di Lampedusa, che ci ha fatto rivivere questa storia bellissima della piccola Fevor arrivata lì senza mamma, ha tentato, come ci ha raccontato, di chiedere l'affido, ma non ce l'ha fatta. Beh, ritenterà, insomma, ha salvato 300.000 migranti, questo vuol dire tutto. Chi sono i volontari che sono lì? Abbiamo visto Lampedusa, ma non solo in questo caso.
Sono persone comuni, sono ragazzi, studenti, casalinghe, sono medici, sono infermieri, sono persone che svolgono vite normalissime e che però poi decidono di impegnarsi attivamente nell'aiutare il prossimo, in questo caso veramente senza sosta qua in Sicilia, perché insomma, come sapete, abbiamo sbarchi in continuazione, di giorno, di notte, ci si deve svegliare alle 4 del mattino per trovarsi al porto alle 5, alle 6 e preparare insomma tutto quello che serve per accogliere queste persone.
E chi sono questi volontari? Abbiamo detto giovani, donne, medici, eccetera, ma nella realtà possiamo raccontarli andando un po' più nel dettaglio, perché molto spesso quando si fanno pezzi di cronaca, quando si fanno pezzi anche televisivi, radiofonici, si saltano queste, ovviamente per motivi anche di tempo, questi identikit. Io vorrei provare a farle con lei questi schizzi, questi identikit, queste figure, perché è importante che si conoscano, no? Perché noi diamo numeri, ma tante volte non guardiamo in faccia le persone.
Certo, ma sono, non vorrei ripetermi, ma sono veramente i nostri vicini di casa. Sono Riccardo, un vicino di casa che per hobby scrive poesie anche sugli sbarchi, in cui parla di quello che è successo, in cui rielabora le sue esperienze. Sono anche ex migranti, il nostro Mamadou, che è anche un mediatore volontario di Croce Rossa, o Sulaiman, anche lui un mediatore volontario di Croce Rossa, che vengono con noi agli sbarchi e ci aiutano a interagire con le persone che arrivano stanche e disperate, che spesso chiaramente non possono comunicare perché non conoscono la nostra lingua. Quindi tra i nostri volontari ci sono anche ex migranti che con la loro esperienza di vita tornano al porto ad accogliere questi loro fratelli.
L'attività che fate lì qual è in sostanza? Li accogliete in che modo? Poi una volta accolti li seguite questi migranti? Cosa accade?
L'attività di Croce Rossa è molto intensa e molto varia, nel senso che offriamo chiaramente il primo supporto è quello sanitario, di supporto alle autorità sanitarie del posto e alla sanità marittima che si reca a bordo delle navi per fare in genere uno screening preliminare dei migranti che arrivano. Quindi in genere le nostre infermiere volontarie o infermieri volontari salgono a bordo con i medici della sanità marittima per fare una valutazione sanitaria. Quando i migranti scendono poi viene fatto un secondo livello di screening, sempre grazie alle nostre infermiere, spesso anche ai medici volontari, e poi ci sono tutti i volontari di base che aiutano nella distribuzione dei kit, dell'acqua, di beni di prima necessità. Abbiamo i volontari che si occupano di intrattenere i bambini, di allestire le tende in cui le mamme possono allattare i piccoli. Abbiamo volontari psicologi che specialmente negli sbarchi insomma più difficili, quelli in cui purtroppo ci sono le salme, spesso intervengono per dare supporto psicologico a queste persone, e abbiamo anche i volontari che operano nel servizio di Restoring Family Links, che è un servizio storico di Croce Rossa, che era quello che in tempo di guerra rendeva più facili, anzi permetteva le comunicazioni fra i familiari rimasti a casa e i soldati che dal fronte o in ospedale ricoverati non potevano comunicare. Ecco, noi l'abbiamo portato anche al porto, e in realtà consiste in una informativa che facciamo ai migranti e li informiamo del fatto che loro hanno diritto all'unità familiare.
Ecco, questo è un punto fondamentale, credo, sì. Alessia Lai, perché sì. Si dimentica che queste persone sono portatrici di diritti, anche di doveri, ma soprattutto di diritti in questo caso, e nessuno glielo spiega, nessuno glielo dice, no?
Sono assolutamente vulnerabili nel momento in cui arrivano. Io vorrei descrivervi cos'è uno sbarco.
Ecco, proviamoci.
Sì. È emozionante, anche io sono un po' emotiva in questo, perché vengo da diversi giorni di sbarchi consecutivi e ho visto tante cose. Queste persone arrivano stanchissime, provate, come ha detto il dottor Bartolo, arrivano disidratate, stanchissime, quindi spesso non si reggono nemmeno in piedi, e leggi negli occhi il disorientamento, la paura, perché spesso non sanno nemmeno dove sono arrivati. Quindi uno dei nostri compiti è anche spiegargli esattamente dove sono, perché non hanno idea di dove hanno toccato terra. E ripeto, tornando al servizio Restoring Family Links, è fondamentale per noi informare queste persone, quando scendono dalla nave, che hanno diritto a viaggiare con la loro famiglia. E gli chiediamo se sono con la loro famiglia, perché purtroppo una delle cose che capita spesso in questi salvataggi in mare è che i nuclei familiari possono essere separati. Perché spesso nel salvataggio, nelle operazioni di search and rescue, intervengono più navi, e a volte capita che i figli vengono separati dai genitori, mariti da mogli, fratelli da sorelle, e quindi noi cerchiamo con il nostro servizio di rimettere in connessione queste persone per far sì che proseguano il loro viaggio da soli, che non proseguano il loro viaggio da soli. Se vi devo raccontare gli sbarchi di questi giorni, alcuni sono stati molto difficili, perché sono stati sbarchi in cui sono arrivate delle salme, e quindi dobbiamo far fronte anche al dolore dei parenti, allo smarrimento di queste persone che ci dicono: io stavo viaggiando con mia moglie, stavo viaggiando con mio figlio, non l'ho più visto, non c'è più. E a volte noi non sappiamo cosa rispondere. Possiamo solo cercare di stargli vicino.
Consolarli.
Esatto, solo consolarli. E questo ci rende... ci fa sentire da volontari, anche questo lo voglio dire, i nostri volontari a volte si sentono impotenti, fanno il massimo che possono fare, però di fronte a un dramma di tale portata a volte ci si sente oggettivamente impotenti.
Ma chi glielo fa fare? Molti all'ascolto diranno: vabbè, ma perché, no, dovete fare tutto questo? Chi ve lo fa fare? No? Gli italiani usano sempre questo modo di dire, questa espressione. Molte volte defiliamo, in tanti casi, in questo caso no, i nostri volontari probabilmente sono i migliori del mondo, però ecco, se dovesse pensare, chi me lo fa fare, come risponderebbe?
I nostri volontari, chi glielo fa fare? Io credo che glielo fa fare il loro, prima di tutto il loro cuore grande, il loro sentirsi coinvolti, sentirsi parte di una comunità, parte del mondo, parte della comunità globale. Glielo fa fare il fatto che quando si fa volontariato è più quel che si riceve rispetto a quel che si dà. Nonostante la sofferenza vista negli occhi degli altri, e la sofferenza che anche si prova, perché si prova empatia per queste persone, alla fine quello che ci si riporta a casa è molto di più di quello che si è dato, perché si ha la misura di cosa c'è nel mondo. Sappiamo che abbiamo la fortuna in questo caso di poter aiutare, magari la speranza che se un giorno succederà a noi ci sarà qualcuno che farà lo stesso per noi.
Alessia Lai, la ringrazio, senza però lasciarla prima di averle chiesto un commento, una immagine di questa foto bellissima di Pietro Bartolo, il medico che abbiamo ascoltato prima, che tiene in braccio questa piccola Favor di qualche mese, che non ha pianto nonostante la mamma non non ci fosse più, che gli ha fatto la pipì addosso. Insomma, che immagine vede lei? No? Come possiamo commentarla? Visto che lei ha visto, sicuramente avrà visto tantissimi bambini,
esatto,
in quelle condizioni,
esatto,
e ne arriveranno tanti altri.
Esatto, e l'immagine di tanti bambini, non solo così piccoli. Ci sono bambini addirittura che nascono sul barcone. E quindi arrivano con un paio di giorni di vita. Ci sono bambini di pochi mesi, ma ci sono anche bambini di 6, 7, 8 anni. Ci sono bambini, alcuni ieri, che hanno perso i genitori durante il viaggio e che si ritrovano ad arrivare soli. Ci sono due sorelline arrivate ad Augusta che hanno viaggiato da sole, una di 14, una di 10 anni, che hanno viaggiato da sole, si sono imbarcate da sole e sole sono arrivate ad Augusta. Quindi Favor è stata molto, molto fortunata, spero che verrà adottata da una bellissima famiglia, ma ce ne sono tanti, tanti altri. Pensiamo anche a quelli che non vediamo nelle foto.
Va bene, grazie a Alessia Lai, portavoce dell'attività in Sicilia di Croce Rossa Italiana. Alessia, complimenti per quello che state facendo. Devo dire la verità,
grazie,
un applauso da tutti noi che, insomma, vi sosteniamo moralmente. Va bene.
Grazie. Alla
grazie.
Prossima.
E noi ci fermiamo un attimo, una breve pausa per riflettere, tirare il fiato, controllare un po' le emozioni che ci hanno dato queste due persone, che ci hanno raccontato la storia che tante volte vediamo in televisione ma non riusciamo a metabolizzare. Bene, facciamolo adesso e poi torneremo su un'altra storia triste, purtroppo, del nostro paese, perché sapete che i racconti in questa trasmissione non mancano mai, e c'è la storia di un sindaco che ha tentato di combattere la mafia, di opporsi agli abusi a Licata, però quando ha chiesto di scendere in piazza, bene, sono stati quattro gatti quelli che lo hanno sostenuto. Una storia che è una storia di misericordia negata, direi io. Bene, tra poco intanto vi ricordo il numero verde per poterci contattare. Potete mandare anche i vostri sms al 335 12 43 317. Commentiamo insieme anche quello che abbiamo sentito. Condividiamo le nostre emozioni e le nostre esperienze. 335 12 43 317, traffico, e poi torneremo in studio, ovviamente parlando di quella che ho detto è una misericordia negata.
Infogiubileo. Informazioni quotidiane di pubblica utilità per pellegrini, cittadini e turisti che si muovono a Roma.
Traffico intenso sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna dalla via Ostiense alla via Appia. Sul tratto urbano della 24 Roma Termo, file da Portonaccio alla tangenziale est. In città, rallentamenti per diversi incidenti. Ne segnaliamo uno in viale Regina Margherita all'altezza di via Ombrone, uno ancora sulla circonvallazione Appia, un altro in piazza Vittorio all'altezza di via dello Statuto ed un incidente in via Pontina nei pressi di via Francesco Tumiati. Da oggi fino a cessate esigenze in occasione dei preparativi per la parata del 2 giugno, temporanee modifiche alla viabilità nella zona delle Terme di Caracalla. Domani martedì 31 maggio, ridotto a 4 ore lo sciopero del trasporto pubblico tra le 8.30 e le 12.30, a rischio la rete ATAC, metropolitane, ferrovia Roma-Lido, termini Centocelle Roma Nord. Previsto anche uno sciopero di 24 ore di Roma TPL, il servizio sarà garantito solo dalle 5.30 alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20.
Un servizio offerto da Roma per il Giubileo, in collaborazione con Radio Vaticana, Roma Servizi per la Mobilità, Luce Verde ACI e Ferrovie dello Stato Italiane.
Dietro di te, io paziente e calmo. Dietro di te, un viaggio assurdo è immenso. Tu che a sfidarti non ci provo più, non hai ancora vinto e perciò vibro. Diffido di te, sto già imparando. Tu pace non mi dai, non mi perdoni mai. Un'altra volta nel mondo pretendo nel mondo, sbandati giorni miei, mi consumerò fino in fondo, finché non cambierai, finché non capirai che tu sei comunque sempre il mio mondo. Non vedi che ti vado cercando? Non lo capisci che se perdessi te, dove mai troverei il mio posto, in quale mondo? Capisco te, che ti chiudi nei silenzi tuoi, peggio per noi se poi ti ammalerai. Impazzisco all'idea che stai morendo, rivoglio indietro il mio mondo. Adesso me lo riprendo, decrepito semmai. Signori, io non lo vendo, lontano non andrei, non lo sopporterei. Distaccarmi un solo istante dal resta solo il mio mondo.
Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia sulla frequenza nazionale del DAB, la radio digitale. Per informazioni www.digitalradio.it.
Lo so, è un po' difficile parlare con voi altri, lontani dai rumori, denunciare i tuoi tormenti. E per la prima volta non cercare le parole difficili, poetiche, che stuzzicano il cuore. Per te che non mi stimi e non ti tocca quel che dico, non ho da dirti molte cose in più di quel che ho detto. Continuerò a cantare le cose della vita, e se ho sbagliato a viverle, per te non è finita. Ma per te che hai scelto sempre me, da santo ad assassino, vorrei che mi credessi e mi tenessi più vicino. Le cose della vita fanno piangere poeti, ma
ma se non le fermi subito diventano segreti.
E adesso do il benvenuto al sindaco di Licata, in provincia di Agrigento, Angelo Cambiano. Grazie per essere con noi, sindaco.
Grazie a voi per l'invito, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Grazie, sindaco. Insomma, la sua storia è una storia nota. Lei si è messo contro gli abusivi, è diventato un po' l'icona del sindaco antiabusivismo. Le hanno incendiato la casa, più o meno in una notte, adesso poi lei ricostruirà un po' tutta la sua storia, la casa era del papà, insomma ha avuto ovviamente paure, è arrivato da lei anche il ministro dell'interno Angelino Alfano e insomma la cosa è un po', come dire, ha preso piede nella sua vita. Lei ha detto, beh, ma chi me lo fa fare a rischiare la vita, ha pensato anche alle dimissioni, insomma poi non so se queste dimissioni sono arrivate, non credo, perché mi pare di capire che è ancora lì a combattere con tutto il cuore. Noi siamo con lei, sindaco, no? È una storia un po', come dire, una storia d'Italia, devo dire la verità, quante persone, quanti sindaci hanno preso in mano la propria vita e l'hanno, come dire, messa a disposizione degli altri, come sta facendo lei, rischiandola probabilmente.
Sì, guardi, io non, innanzitutto non mi sono messo contro nessuno, ho solo cercato di dar seguito alla sentenza della magistratura passata in giudicato e quindi ho fatto semplicemente il suo lavoro,
certo.
Fare il proprio dovere nella nostra terra significa andare incontro alle situazioni quali sto vivendo io, forse c'è qualcosa che non va nel sistema. Di sicuro è una storia vecchia quella dell'abusivismo edilizio, è un argomento in cui io ho detto in questi giorni la politica ci ha sguazzato, perché sono sorte centinaia di costruzioni abusive, dico con la compiacenza e con la complicità di amministratori o di chi doveva controllare e non lo ha fatto. Quindi la responsabilità da una parte di coloro che hanno perpetrato un abuso, ma corresponsabili tanto quanto chi ha permesso il generarsi di questa situazione. Forse è arrivato il momento di comprendere che sono finiti quei tempi in cui al mattino uno si alza e ciò che ritiene opportuno fare fa. Perché se abbiamo dei territori splendidi dedicati a 24 km di costa sul Mediterraneo, stiamo morendo di fame, aggiungerei io, un motivo ci sarà, significa che abbiamo reso brutti questi territori e non abbiamo saputo valorizzare le risorse che invece ci sono. Fare il sindaco oggi è una missione, un servizio. Io, ringraziando il cielo, ho un lavoro, non faccio il sindaco per professione, l'ho interpretata come un servizio. Mi rendo conto di quanto difficile sia e naturalmente quando le persone che ti stanno vicine ti dicono, come bene ha detto lei, ma chi te lo fa fare, una riflessione è d'obbligo.
Ecco, lei ha pensato questa frase, no? Ma chi me lo fa fare o no?
Sì, assolutamente, assolutamente sì, però sapevo prima di candidarmi che sarebbe stato difficile, perché è un territorio, una città che ha 37 milioni di euro di debiti, però mettere la testa sotto la sabbia e far finta di non vedere quello che accade attorno a te credo che sia da vigliacchi. È inutile poi lamentarsi e fare del qualunquismo additando gli altri come responsabili del degrado, invece quello che è mancato forse nelle nostre zone è un senso di comunità, la possibilità di mettersi a disposizione della collettività per migliorare ciò che non va nei territori. Però è difficile perché qua è proprio una questione culturale nelle nostre zone, è un cambio di mentalità che va portato avanti e siamo qui speranzosi e fiduciosi di poter avere il sostegno di tanta gente per bene che magari sta in silenzio, osserva e che non ha il coraggio di venire fuori per affermare i principi di legalità e di rispetto delle regole.
Su questo il ministro dell'interno Angelino Alfano, venendo da lei e dandole la solidarietà ovviamente di tutto il governo, ha detto pronti a dargli la scorta, ma la solidarietà deve arrivare dai cittadini. È arrivata questa solidarietà, Sindaco?
Ma molto, molto silenziosa, diciamo. Dicevo, forse non c'è ancora la maturità di sapersi esporre in persona, sarà per paura, sarà non so per quale ragione. Ho ricevuto tanti messaggi in privato, ma non c'è stata quella presa di posizione forte da parte della città, da parte delle forze sane della città. Dico, hanno risposto gruppi scout, delle associazioni, ma non come ci si aspetta in un comune di circa 40.000 abitanti.
Ecco, questo perché, Sindaco, secondo lei? Perché molti sono parenti degli abusivi, hanno a che fare con gli abusivi, c'è paura della mafia che lì, se parli, magari può succederti qualche cosa, è meglio stare zitti, c'è omertà. Che cosa è capitato?
Etichettarlo come un territorio mafioso non mi sentirei di farlo. Etichettarlo come un territorio in cui c'è una mentalità un po' retrograda per certi aspetti, sì. E come dice lei, quando noi abbiamo 260 immobili acquisiti al patrimonio del comune, 2.500 istanze ancora di sanatorie da evadere, di sicuro un problema vasto che riguarda tantissime famiglie. E come le ho detto poc'anzi, non fa comodo a nessuno schierarsi, perché la politica è sempre alla ricerca del consenso, perché la politica non è alla ricerca delle soluzioni, e quindi il prendere posizione significa magari perdere consenso. E a parte, dico, la giunta e qualche consigliere comunale vicino alle posizioni del sindaco, il resto della politica, dei partiti politici è stato in silenzio, perché è più comodo così, stare un piede qui e un piede là, non schierarsi, così magari al momento opportuno, fra un anno, quando ci saranno le prossime elezioni regionali, si potrà andare dai cittadini e chiedere nuovamente il voto o il consenso. Purtroppo credo che questa mentalità che ha impoverito questi territori. Io sto facendo il mio dovere, spero di non essere la pecora nera, come dicevo al prefetto qualche giorno fa. Sono a posto con la coscienza, sono questi i valori che mi sono stati trasmessi, e per questi valori in cui credo combatto e lotto per migliorare il mio territorio.
Un sindaco come lei che combatte, io le faccio un applauso, devo dire la verità, è un sindaco da mettere sulla scrivania con la foto, da additare come esempio. Però quando un sindaco di questo tipo, ce ne sono tanti in tutta Italia, si vede bloccato da una sanatoria, magari lei si impegna ad abbattere queste strutture abusive, poi arriva un governo nazionale, come è capitato negli anni passati, che ti fa una bella sanatoria e ti smonta la tua attività di legalità, come si sente?
Penso sempre che bisogna decidere da che parte stare. Che arrivi una sanatoria a 30 anni, a 40 anni di distanza, perché si parla qua di un problema vecchio di 40 anni, dal 1976 in poi, ne sono arrivate 3 di sanatorie, nell'85, nel 94 e nel 2003, ma qua stiamo parlando di immobili edificati laddove sussiste un vincolo di inedificabilità assoluta, quindi entro i 150 metri dalla battigia. Se dovesse arrivare, le ho detto poc'anzi, rispettoso della legge, non farò altro che seguire le norme, però mi viene da dire perché non ci si è pensato prima, dico, perché aspettare tutti questi anni per avere sempre quel, come ha detto il ministro, forse per coccolare gli abusivi in maniera tale da avere un bottino di voti alle prossime elezioni. Non credo che sia questo il modo per fare politica al servizio della comunità.
Senta, Sindaco, una domanda sulle indagini, se è possibile avere qualche informazione in più. Avete scoperto chi le ha bruciato la casa? Avete qualche idea di quello che
è
capitato?
Di sicuro io dico che è una strana coincidenza. Dopo una partecipazione a una trasmissione televisiva, la incendiata l'abitazione di mio papà. Ci sono delle indagini in corso, c'era un sistema di videosorveglianza, sono stati acquisiti gli immobili e sono state acquisite le immagini dall'impianto di videosorveglianza e su questo ancora non ci sono risvolti nelle indagini.
Altre minacce sono arrivate, sindaco, in questo periodo dall'incendio oppure no?
Diciamo che c'è un clima abbastanza teso, ci sono stati nei giorni addietro degli scontri tra manifestanti e polizia, il commissario del locale, il dirigente del locale commissariato di polizia è stato ferito a volto da un pugno, ha riportato 3 punti di sutura. Diciamo che non è un clima sereno, si è cercato di incendiare un mezzo della squadra mobile che operava nei pressi delle attività in cui si stanno portando avanti le demolizioni. È difficile far comprendere il valore del rispetto delle regole. Sono stati posti dei bambini contro la polizia per cercare
questa di fermare è una viltà,
no? l'avanzata delle forze.
Non hanno il coraggio di confrontarsi a viso aperto, probabilmente.
Ma è una viltà ed è drammatico quando a dei bambini o a dei ragazzi si fa passare il messaggio che l'uomo in divisa è qualcosa da combattere. Quali valori si possono trasmettere? Io sono cresciuto con altri valori, quindi è devastante il messaggio che passa nella nostra società. Le forze di polizia non sono nemici da combattere, fanno il proprio dovere, fanno il proprio lavoro. Io sono stato abituato sempre a cercare il dialogo con le istituzioni, non lo scontro.
Sindaco, prima di lasciarla andare le vorrei chiedere un'ultima cosa. Lei andrà avanti con questa battaglia?
Guardi, fino a quando ci saranno le condizioni per andare avanti, sicuramente sì. Come lei ha ben potuto comprendere, nonostante gli apprezzamenti di una parte della città, gran parte della politica rimane in silenzio e anzi aizza e fomenta cercando di cavalcare questa ondata di malcontento tra la popolazione. Andrò avanti se non mi sfiduceranno prima, perché vedo movimenti in consiglio comunale di questa natura. Quindi spero, sono fiducioso che la città possa schierarsi, se così si può dire, non con il sindaco in carico, ma dalla parte del rispetto delle regole. Se questo non avverrà, devo dire che per me sarà una grande sconfitta e per le nuove generazioni credo che non potremmo consegnare un futuro migliore. Io non voglio fare il sindaco e non ho ambizioni di altra natura, però quando la politica e i consiglieri comunali, gran parte dei consiglieri comunali non assumono posizione, significa che c'è qualcosa nel sistema che non funziona e che non va.
Noi siamo con lei, sindaco, mi raccomando, insomma, non la lasceremo sola ovviamente per quello che possiamo fare da questi microfoni. Grazie al sindaco di Licata, Angelo Cambiano, complimenti
grazie
per la sua
grazie
attività.
Grazie a voi, grazie a voi.
Grazie al sindaco Cambiano. Federico Piana chiude qui questa trasmissione, vi ricorda ovviamente il numero verde per poterlo contattare, lo sapete, utilizzando gli sms al 335 12 43 317, commentando ovviamente anche quello che è stata questa storia raccontata dal sindaco Cambiano. Insomma, cercheremo di capire come andrà a finire, se vincerà la legalità o meno, e naturalmente potete mandare anche una mail, la mail è facilissima, 105 al numero chiocciola vatiradio.va.